bene qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Mi insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ora sei un uomo e devi cooperare, mettiti in fila senza protestare, e se fai il bravo ti faremo avere un posto fisso e la promozione. E poi ricordati che devi conservare l'integrità del nucleo familiare, firma il contratto, non farti pregare, se vuoi far parte delle persone serie. Hey! Hey! Hey, ora che sei padrone delle tue azioni, ora che sai prendere decisioni, ora che sei in grado di fare le tue scelte, ed hai davanti a te tutte le strade aperte, prendi la strada giusta e non sgarrare, se no poi te ne facciamo pentire. Mettiti in fila e non ti allarmare, perché ognuno avrà la sua giusta reazione. Hey!
Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola.
E buonasera a tutte e a tutti, e siamo ancora qui con una nuova puntata di questa nostra trasmissione.
Non fare la vittima se ti devi sacrificare, perché in nome del progresso della nazione, in fondo puoi sempre dichiarare.
Vi ricordiamo i nostri contatti, innanzitutto il telefono se volete intervenire in diretta, che è lo 06 49 17 50, ma anche la mail di questa trasmissione, ora di buco @ondarossa.info. Vi ricordiamo anche che è uscita la Scarceranda 2025, nel caso non vi fosse ancora capitato di sentirlo, venite a prendere la vostra o le vostre copie qua a Via De Volci 56 dell'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno, ricordandovi che per ogni agenda venduta un'agenda va gratuitamente in carcere ai detenuti e alle detenute che ne fanno richiesta, e quindi vi invitiamo anche insomma a aiutarci a sapere i nomi insomma di chi la vuol ricevere. Se volete confrontarvi sui contenuti del quaderno di scritti anticarcerari, questa settimana a Roma c'è una presentazione di Scarceranda, cioè venerdì 17 alle 19 la presentazione è alla sala da tè del Forte Prenestino. Alla presentazione parteciperà anche Pilar Curillan e un ciao now, mi hanno anche scritto la pronuncia perché non sbagli,
perché è una cosa molto complicata.
Pilar Curillan e un Ciunao, che è una studente e portavoce dei prigionieri politici mapuche nel carcere di Temuco, e quindi appunto interverrà sulla condizione dei prigionieri politici mapuche nelle carceri cilene e su cosa significa appunto resistenza mapuche e recupero territoriale. L'appuntamento è venerdì 17 alle ore 19 alla sala da tè del Forte Prenestino. Oggi parleremo di codice di comportamento per i docenti e le docenti e di dimensionamento scolastico. Fra l'altro, insomma, il Consiglio dei Ministri da poco, qualche ora, l'ha approvato.
Sì, veramente qualche ora.
Ma ne parleremo oggi alle 13, credo fosse convocato il Consiglio dei Ministri, quindi ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, insieme di questi argomenti, insieme a due ospiti. Intanto proseguiamo con il recupero di quello che abbiamo perso sostanzialmente. Martedì scorso si è parlato delle occupazioni di dicembre, perché a dicembre varie vicissitudini hanno fatto sì che trasmettessimo assai poco.
E è così, e stiamo tentando di rimetterci in pari. La settimana scorsa abbiamo affrontato le questioni più urgenti con una lunga trasmissione che abbiamo dedicato alle occupazioni e soprattutto all'occupazione del Cavour, e in questa prima parte di trasmissione invece vorremmo affrontare così un attimo, per poi magari approfondirli meglio in seguito, alcuni temi che sono legati alle risorse che la legge di bilancio, che è stata approvata da pochissimo, ha non stanziato ma tagliato rispetto alla scuola.
Sì, perché vabbè, questo si può dire non solo per la scuola, insomma, c'è chi ha parlato, credo a ragione, di finanziaria di guerra, perché di fatto l'unico settore in cui è stato aumentato il budget statale è
l'unico capitolo che ha il segno più sostanzialmente è quello della difesa e degli armamenti, soprattutto, e di quella che possiamo definire in una temperia di guerra una vera e propria corsa agli armamenti.
E la sanità sappiamo come è stata massacrata, ma non soltanto la sanità, e anche la scuola nel suo piccolo si è difesa benino.
Si è difesa benino, erano circolate alcune anticipazioni che prima dell'approvazione della finanziaria riguardavano sostanzialmente solo quello che veniva definito come blocco del turnover, quindi sostanzialmente solo il fatto che per un totale di 100 insegnanti che vanno in pensione ne vengono riassunti solo 75, quindi...
E poi tutto quest'uso dell'avverbio solo, cioè tanta roba, perché...
sì ma veniva presentata così normalmente nella stampa,
cioè, nel senso,
sì.
Ricordiamo anche che sono insegnanti e vanno in pensione a 67 anni e nemmeno vengono sostituiti.
Esattamente, ma tu sai che c'è l'inverno demografico, come molti amano chiamarlo, e quindi è gioco forza diminuire il numero degli insegnanti.
Ma retorica per retorica c'è anche le classi pollaio.
Esattamente, poteva essere una buona occasione per sfoltire le classi pollaio e si è deciso di non coglierla questa buona occasione, ma quello su cui volevamo, diciamo, soffermarci in questa prima parte di trasmissione è che non è tutto qui.
Sì, oltre al blocco del turnover, sostanzialmente sono stati tagliati 5.660 posti per docenti a livello nazionale e 1.860 posti del personale ATA, che peraltro è sottodimensionato di numero in maniera proprio evidente, sia nelle segreterie che nei corridoi, diciamo.
In maniera veramente drammatica, tantissimo nei corridoi, ma soprattutto nelle segreterie, dove l'aggravio di lavoro da 10 anni a questa parte, ma soprattutto negli ultimi anni, con tutti quelli che sono gli adempimenti legati alla gestione dei fondi del PNRR, e magari ci dilungheremo in una prossima trasmissione su questo, ha determinato un ritmo di lavoro veramente quasi insostenibile.
Sì, diciamo che il taglio può sembrare non rilevantissimo, comunque sono 8.000 posti di lavoro e comunque negli ultimi 10 anni non era mai accaduto che no, si tagliassero direttamente posti di lavoro.
Esatto, perché era questo l'elemento a cui volevamo dare un certo rilievo, cioè che non si tratta semplicemente di non riassumere insegnanti che vanno in pensione, cosa che pure è prevista e che era prevista da subito, ma sono tagliati un numero che può sembrare un numero non elevatissimo, ma comunque un numero di posti di lavoro che investono sia il personale docente sia il personale ATA.
E c'è un'unica invece capitoletto di spesa nella scuola in cui ci si è messo qualche soldarello in più.
Anche questo capitoletto ha il segno più, ma diciamo non ci stupisce considerando di che cosa stiamo parlando, perché il capitoletto che ha il segno più, in cui si è messo qualche soldo in più, stiamo parlando di 15 milioni per il 2026, è il capitoletto che riguarda come dire, lo sviluppo dei percorsi dell'istruzione tecnica e professionale che prevedono il percorso appunto 4+2, quindi la scuola superiore ridotta a 4 anni per chi frequenta gli istituti tecnici e professionali. È un modello che prevede il taglio di un anno e che sappiamo essere applicato a livello sperimentale anche a altri tipi di scuola, da completare con i due anni famosi di ITS Academy. Abbiamo detto tante e tante volte, fin dalla loro istituzione, da questi microfoni, che quelle che vengono chiamate pomposamente ITS Academy sono in realtà delle fondazioni private e sono completamente virate,
che prendono soldi dallo Stato, ovviamente.
Prendono soldi dallo Stato, evidentemente, e che tra l'altro sono completamente virate nella loro impostazione sulla esigenza di soddisfare quelli che sono i bisogni dei territori di pertinenza, e quindi con un appiattimento di quella che viene definita istruzione terziaria, che dovrebbe essere logicamente l'università, su quelle che sono competenze poco spendibili al di fuori di determinati contesti che vengono ritagliati. E qui c'è stato un investimento che è stato un investimento modesto, stiamo parlando appunto di 15 milioni, e una serie di architetture con il coinvolgimento dell'INDIRE per la strutturazione di nuovi percorsi, di percorsi tecnico-professionali adatti a recepire sempre quelle che sono le esigenze del territorio. E diciamo, questo è l'unico aspetto, che è un aspetto diciamo di punta del governo e di tanti sostenitori di determinate politiche, non ultima la Fondazione Agnelli, che viene cavalcato da tantissimo tempo, cioè quella della riduzione del ciclo di studi a 4 anni.
Sì, della riduzione appunto del ciclo di studi a 4 anni, fra l'altro una riduzione che ha avuto pareri negativi molto evidenti, insomma l'anno scorso è stato l'anno in cui il ministro Valditara ha tentato di aprire iscrizioni da una parte al liceo Made in Italy, che è stato un flop quasi irraccontabile, e dall'altro anche però di trasformare in quadriennali istituti tecnici, e ha avuto pochissime risposte positive nelle scuole italiane.
Non ricordiamo quelli che sono le percentuali di adesione al liceo Made in Italy, quindi diciamo ha avuto, per parlare come parlerebbe il ministro Valditara, pochissimo gradimento tra le persone. Ma che
credo 350 iscrizioni in tutta Italia?
Sì, credo di sì, una cosa di questo genere. Tu sei molto più brava di me con la matematica, comunque un numero veramente irrisorio, totalmente ridicolo. Ricordiamoci che si trattava, il liceo Made in Italy, di un ciclo di studi che è stato presentato, a cui è stata data la possibilità di iscriversi in maniera frettolosissima, proprio in coincidenza con l'apertura delle iscrizioni, e che aveva come piano di studi sostanzialmente chiari, ma non troppo, i primi 2 anni, ma non era assolutamente chiaro come si sarebbe proseguito nel liceo Made in Italy. Ma diciamo, il parere negativo rispetto a alla riduzione quadriennale del ciclo di studi superiore non è venuto solamente da chi deve iscriversi, cioè dai ragazzi e dalle ragazze e dalle loro famiglie, chi deve iscriversi alla scuola, ma anche più e più volte dal Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione, che è un organo consultivo del cui parere vari ministeri e ministri si sono spesso disinteressati in maniera assoluta.
Non so se vogliamo, diciamo, questo governo, ma anche diversi governi precedenti, sinceramente non vuole che l'operaio abbia il figlio dottore, questo è evidente, insomma.
No, è evidente, e appunto c'è anche chi sostiene, e ci sono diversi, chiamiamole così, voci sotto questo punto di vista, che il fatto che sia stato ritardato il momento in cui l'avvio delle iscrizioni alla scuola superiore era previsto immediatamente dopo il rientro dalle vacanze, quindi le iscrizioni dovevano aprirsi l'8 di gennaio, è stato fatto slittare al 19 di gennaio e diciamo è stato prolungato fino al 10 di febbraio. C'è chi sostiene che questo sia avvenuto proprio perché ci doveva essere il tempo di strutturare questi percorsi quadriennali per renderli, come dire, più appetibili, e per strutturare una campagna di persuasione per convincere le persone che frequentare scuole superiori, diciamo, a indirizzo liceale era sostanzialmente inutile ai fini delle possibilità di lavoro, e che era molto 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 preferibile iscriversi agli istituti tecnici e professionali. E noi lo ripetiamo ancora una volta, personalmente noi non abbiamo nulla contro gli istituti tecnici e professionali in sé, però l'atteggiamento in maniera becera sta diventando molto evidentemente il cercare di invitare le persone a studiare il meno possibile.
Sì, tra anche l'altro, perché appunto adesso 4 anni
e sull'istruzione tecnica e professionale, tra l'altro prima delle vacanze, in concomitanza dell'apertura delle iscrizioni, il ministro Valditara aveva pubblicato anche una lettera indirizzata alle famiglie che dovevano scegliere i nuovi indirizzi di studio, invitandoli a valutare in maniera molto seria e consapevole quelle che erano le prospettive lavorative offerte da questa filiera di 4 anni tecnica e professionale. Quindi non c'è niente di nascosto, insomma, è fatto tutto alla luce del sole.
Ma questa cosa adesso è periodo di iscrizioni, quindi adesso che si dovrebbe decidere tutto ciò?
Sì, adesso si dovrebbe decidere a quale scuola iscriversi.
Ma non si sa.
Non si sa, no, non si sa nulla, aspettiamo, perché noi siamo abituati al fatto che questo governo in modo particolare faccia tutto proprio sul filo di lana, alla fine di tutto. Io mi aspetto personalmente che vengano presentati nuovi percorsi dell'istruzione tecnica e professionale subito prima dell'apertura delle iscrizioni, cioè sostanzialmente la settimana prossima. Vediamo se con la prossima puntata in qualche misura riusciremo a darvi anche questa novità e a commentarla insieme a voi.
Intanto mettiamo qualche istante di musica e poi andiamo a verificare un altro piccolo taglio. The dust is at my face. That's a shame. In these trembling hands my face. Such a shame. Such a shame. Not for me. diciamo che l'altro taglio di cui volevamo parlare non è un taglio diciamo alla scuola statale, ma è stato non riproposto in finanziaria e un po' una sparizione misteriosa.
È una sparizione veramente un po' sorprendente.
Un po' sorprendente il fondo per il contrasto alla povertà educativa, un fondo inventato da Renzi a costo zero.
Nel 2016, sì, a costo zero per lo Stato, perché sostanzialmente si trattava di un fondo che era finanziato e che è stato finanziato, insomma, per tutto questo tempo, dal 2016 oggi, da fondazioni bancarie che ne ricavava uno sconto a livello fiscale sostanzialmente e che in questi anni, dal 2016 a oggi, è stato utilizzato per finanziare più di 800 progetti di tipo differente, gestiti da associazioni, diciamo così, del terzo settore, che servivano al contrasto della povertà educativa, quindi sostanzialmente,
e quindi contro la dispersione scolastica, cercare di costruire occasioni laddove ce ne sono poche, tutta una progettualità in cui non crediamo anche il giusto.
No, ma infatti diciamo non è che diciamo è il quadro complessivo che ne risulta proprio alla luce del discorso l'operaio non può avere il figlio dottore, ma probabilmente dal punto di vista di qualcuno o di qualcuna l'operaio non può avere neanche il figlio che va a scuola se non ce lo manda direttamente lui personalmente.
E sorprende ancora di più perché nel frattempo invece il governo, grandi fanfare da pochi giorni sull'esportazione, così si è detto, del modello Caivano. Il modello Caivano, che era stato finanziato col fondo di contrasto alla povertà educativa, sapete di che si tratta, perché da questi microfoni ne abbiamo parlato più volte, noi e non solo in questo spazio. Il modello che è stato applicato appunto al paese campano di Caivano, adesso il governo lo vuole estendere a altri sei luoghi. Si tratta, innanzitutto partiamo da Roma, da Quarticciolo, Rozzano in provincia di Milano, Scampia in provincia di Napoli, Ortanova a Foggia, Rosarno in provincia di Reggio Calabria, San Cristoforo Catania e Borgo Nuovo Palermo. Ora non entreremo nel merito di questi progetti, ma evidentemente se si toglie il fondo, questo è un mio ragionamento,
ma c'è da ragionarci su
alla povertà
cosa
educativa, e se esporta Caivano vuol dire che quello che si esportano sono le sirene della polizia e la militarizzazione del territorio e basta.
Sì, c'è da ragionarci.
E gli sgomberi, perché questo è successo a Caivano.
Questo è quello che è successo a Caivano sostanzialmente, e questo è quello che succederà in questi posti che abbiamo elencato, primo fra tutti il Quarticciolo.
Diciamo il Quarticciolo, su questo lo vogliamo dire subito, non ci sta, tanto che venerdì c'è un'assemblea, sabato 18 gennaio alle ore 18 in piazza del Quarticciolo ci sarà proprio un'assemblea a partire da questo. Difendiamo Quarticciolo, Caivano non è un modello, formiamo lo sgombero dell'ex questura. Si tratta di un edificio molto grande che c'è a Quarticciolo, dove vivono le persone, dove c'è anche per esempio il doposcuola autogestito. Appunto il 23 dicembre è stato approvato questo decreto che individua sei periferie, di cui una è Quarticciolo, e scrivono le compagne e compagni di Quarticciolo: pensiamo che fermare il governo nell'estensione di un modello Caivano sia urgente e necessario, pensiamo che occorra convergere a Quarticciolo, difenderlo, sentirlo proprio, eccetera eccetera. Comunque questa radio di questa assemblea ne parlerà giovedì mattina, però ecco, mi sembra che quello che si vuole esportare sono sgomberi e polizia.
Sì, è sicuramente così, e diciamo che questo risulta chiaro da questo discorso che tu hai appena fatto, ma risulta molto chiaro insomma complessivamente qual è l'impianto che questo governo con questo ministro ha deciso di adottare rispetto alla scuola, e questo è sicuramente uno degli aspetti più qualificanti in qualche modo di questo punto di vista.
Un aspetto sicuramente repressivo e autoritario. Dopo una pausa musicale riparleremo di autoritarismo e repressione, ma questa volta su lavoratori e lavoratrici.
forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work, and be like Johnny Too Good. Don't you know he never shirks? He's coming along.
Torniamo in voce, questa è L'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, e torniamo in voce con un ospite, un docente dell'Istituto Superiore Facinotti Archimede, a cui diamo la buonasera, ciao.
Buonasera a tutti quanti gli ascoltatori.
e una voce che abbiamo già sentito da questi microfoni, per presentare un'iniziativa che c'è stata venerdì scorso nella sala consiliare del terzo municipio di Roma, un'iniziativa che si è intitolata Diritto di critica, libertà di espressione e codici di comportamento. Ci è capitato purtroppo sempre più spesso in quest'anno scolastico, ma anche in quelli precedenti, in questo particolarmente, di parlare di cos'è il codice di comportamento per i docenti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e per questa mannaia che a noi sembra repressiva e limitante della libertà di espressione, della libertà di insegnamento, mannaia che è caduta o ha rischiato di cadere sulle teste di diversi e diverse docenti. Chiediamo innanzitutto a te di raccontarci come siete arrivati a questo incontro, per poi entrare un po' nei contenuti.
Sì, allora siamo arrivati a questo incontro per una questione strettamente, squisitamente pratica, cioè per quanto è accaduto al nostro collega, il professor Christian Raimo, che è stato colpito da un provvedimento di sospensione dall'insegnamento per un periodo di 3 mesi per aver criticato il ministro Valditara. E a seguito appunto di queste critiche che sono state rivolte dal collega, dal professor Raimo, non durante l'orario di servizio, quindi non in veste di docente, ma piuttosto in veste di militante. Sappiamo che il professor Raimo, oltre a essere un insegnante, è anche un intellettuale, un politico, e quindi in veste di militante, durante un incontro al di fuori dell'orario di servizio, ha rivolto delle critiche al ministro Valditara. E dopodiché appunto è stato colpito da questo provvedimento, e quindi noi insegnanti chiaramente abbiamo iniziato a preoccuparci e abbiamo iniziato a ragionare, a riflettere su quella che era la portata di questi codici di comportamento che sono stati introdotti per i dipendenti pubblici in generale, e poi ce n'è uno anche specifico per i dipendenti pubblici del Ministero dell'Istruzione. E abbiamo iniziato a riflettere appunto su quella che è la portata dei codici e su quello che le norme contenute all'interno dei codici impongono ai dipendenti. Quindi abbiamo deciso di mettere insieme alcuni esperti del settore, degli avvocati, dei giuristi, e abbiamo organizzato questo incontro che si è tenuto appunto venerdì scorso, e è stato un incontro molto partecipato da cui sono emerse una serie di cose molto interessanti. Direi che la cosa principale che è emersa è sicuramente la preoccupazione condivisa da tutti quanti noi che eravamo lì, la sala consiliare era piena, fortunatamente insomma c'è stata una buona partecipazione, una preoccupazione condivisa, dicevo, in merito ai rischi per la libertà di espressione che tutti quanti noi corriamo, rischi appunto che sono collegati fondamentalmente all'indeterminatezza delle condotte sanzionabili previste all'interno di questi codici di comportamento. Indeterminatezza perché appunto ci sono una serie di articoli, ad esempio l'articolo 11 ter terzo comma del codice di comportamento per i dipendenti pubblici, che prevedono appunto delle condotte estremamente generiche, invitando ad esempio appunto i dipendenti pubblici ad astenersi da interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro, all'immagine della pubblica amministrazione. Appunto vediamo che è un provvedimento, una norma che ha una portata estremamente ampia, estremamente generica e appunto indeterminata, che rischia di andare a colpire concretamente quella che è la libertà di espressione appunto di tutti quanti i dipendenti pubblici e quindi anche dei docenti.
E quella che è, diciamo, la possibilità della critica politica, perché voi giustamente avete, dal mio punto di vista, intitolato l'iniziativa Diritto di critica, perché in questo modo, no, sembra che non si possa criticare come viene condotta un'istituzione, perché poi appunto io ascoltavo l'audio della tua precedente intervento sempre in questa radio, tu dicevi un conto è criticare la conduzione di un'istituzione, un conto è criticare l'istituzione in sé.
Esattamente, esattamente. Diciamo che ci troviamo a vivere in una società in cui il dissenso è gestito in modo sempre più autoritario, questo è evidente sotto gli occhi di tutti, basti pensare al DDL sicurezza che adesso è ai noi in discussione al Senato. E il codice di disciplina per i dipendenti pubblici serve a silenziare in qualche modo il dissenso all'interno dell'apparato pubblico e quindi anche all'interno della scuola? Questa è una domanda che ci dobbiamo tutti quanti noi porre e che ci deve in qualche modo portare a riflettere, ci deve preoccupare, perché se effettivamente il codice rischia di silenziare il dissenso o comunque di reprimerlo, portando i docenti nella migliore delle ipotesi a stare continuamente attenti a quello che devono dire, nella peggiore delle ipotesi ad essere continuamente sotto ricatto, allora direi che è il caso, come dire, tutti quanti di allarmarsi e di cominciare insomma a riflettere seriamente su una serie di iniziative e di azioni per bloccare questa situazione, che è una situazione appunto molto rischiosa per tutto quanto il paese.
Poi tu sottolineavi, a mio parere giustamente, che quando per tornare al fatto specifico di Cristian Raimo ha rivolto una critica politica al ministro Valditara, non era in servizio, non stava svolgendo il suo ruolo di insegnante.
Esattamente.
E anche questa è una cosa molto pesante. Cosa vuol dire? Che io come insegnante 24 ore il giorno in tutte le mie attività mi devo attenere al codice di comportamento che mi vieta la critica dell'amministrazione per cui lavoro?
Esattamente, questa è la domanda fondamentale. Allora, il docente viene assimilato a una sorta di militare che deve continuamente appunto essere, come dire, in servizio 24 ore su 24, rimanere sempre ai ranghi, non è più un cittadino, stiamo dicendo appunto che un docente non è più libero di esprimere il proprio pensiero perché continuamente sottoposto a questo codice di comportamento, a questi codici di comportamento, perché appunto ricordiamoci che c'è quello generale per i dipendenti pubblici e quello poi specifico per i dipendenti del Ministero dell'Istruzione. È una situazione appunto che, come dicevo prima, desta certamente preoccupazione.
Senti, sono venute fuori altre, come dire, iniziative in prospettiva di confronto, di intervento, come cosa è uscito?
Diciamo che sicuramente è in atto fortunatamente una mobilitazione a livello nazionale sia per contrastare appunto il DDL sicurezza, ma anche per i vari interventi repressivi che vengono continuamente posti in essere, e ci saranno tutta una serie di iniziative che si svilupperanno nel prossimo periodo e appunto l'invito è chiaramente a rimanere con gli occhi e le orecchie aperte, e l'invito è quello a partecipare, a prendere parte appunto al maggior numero possibile di iniziative, perché la difesa di quello che è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione spetta ad ognuno di noi, e questa difesa si fa partecipando attivamente appunto a tutti quei momenti che sono dei momenti di confronto, di riflessione in pubblico, collettivi, insieme a tutte le altre persone, e quindi noi docenti siamo i primi a doverci fare carico di tutta questa di questa mobilitazione, di questo impegno.
Sì, tornando a il discorso di quello che grava a livello di codice di comportamento sui docenti, mi viene da pensare che concetti come il prestigio, il decoro e l'immagine sono, come dicevi tu, generici e sono suscettibili di un'interpretazione altrettanto generica e diversificata. Il caso da cui vi siete partiti, che è quello di Cristian Raimo, è un caso che ha assunto un'evidenza macroscopica per il tipo di persona. Ci sono poi tutta una serie di provvedimenti disciplinari che vengono intrapresi ventilati o minacciati, per esempio, dai singoli dirigenti in situazioni di singole scuole, e questi dirigenti adoperano rispetto ai comportamenti dei docenti una valutazione assolutamente soggettiva di quello che può essere l'immagine o il decoro dell'istituzione, e quindi in sintesi c'è tutto un sommerso rispetto a questa cosa. Non sono solamente casi macroscopici, ma è un rischio strisciante che è tutti quanti i giorni per noi nella scuola e fuori dalla scuola, rispetto a quelli che sono eventualmente i nostri comportamenti privati, personali, che vengono in qualche modo assunti a rilevanza dai nostri dirigenti.
Assolutamente sì, assolutamente sì, e tutto questo poi si collega anche a un'altra tendenza in atto, un'altra tendenza macroscopica, che è quella dell'aziendalizzazione della scuola, no? Per cui la scuola pubblica è sempre più gestita come una sorta di azienda che deve arrivare a ottenere determinati obiettivi, fare in qualche modo degli utili, ottenere in qualche modo dei risultati. Tutto questo appunto sotto la supervisione, o meglio sotto l'amministrazione del dirigente scolastico, che appunto ha tutta una serie di strumenti, tra cui anche questo codice di comportamento, per richiamare, tra virgolette, quei docenti che in qualche modo vanno oltre il loro spazio di manovra, o in qualche modo esprimono un dissenso considerato troppo forte, noioso, fastidioso e non opportuno.
Direi, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma ci sembra le cose importanti di averle sottolineate, e appunto se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti magari rimaniamo in contatto per continuare a discutere di questa di questo argomento che ci sembra piuttosto centrale.
Certamente, volentieri, rimaniamo assolutamente in contatto, continuiamo a confrontarci tra noi, e diciamo che l'unica cosa che mi sento di aggiungere in questo momento è appunto di nuovo rinnovare questo appello a tutti quanti i docenti, a una partecipazione attiva, a una presa di coscienza di quello che è il rischio che stiamo concretamente correndo. La libertà di espressione è uno dei pilastri fondamentali della nostra società, di ogni società che si possa dire una società civile e democratica, e quindi sta a noi difenderlo con tutte le armi che abbiamo a disposizione.
Grazie ancora.
Grazie a voi e buona serata.
Ciao.
Abbassare,
non te regge più.
Abbassare,
non te regge più.
Abbassare con le canzoni senza fatti e soluzioni. La castità,
non te regge più.
La verginità,
non te regge più.
La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni,
non te regge più.
Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati,
non te regge più.
Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues,
non te regge più.
CPC,
non te regge più.
DCDC,
non te regge più.
PCPC, blibri, DCDC, DCDC, cazza niga,
non te regge più.
Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Monti Pirelli, dribla Causio che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli,
non te regge più.
Gianni Brera,
non te regge più.
Bearzot,
regge più.
Monzo Panatta, Rivera D'Ambrosio, Laudateni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio, Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobil Donna Eminenza, Monsignore Vossi Asceri, Mon Amour,
regge più.
Abbassale, il numero 5 sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire,
non te regge più.
Il nostro partito serio,
certo,
disponibile al confronto,
d'accordo,
nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud il sess, è tutto un cess, ci sarà la res, se tutti e tanto amore.
17.49, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola e come vi abbiamo anticipato a inizio trasmissione arriviamo a parlare di dimensionamento scolastico che fra l'altro era argomento del Consiglio dei Ministri di oggi. Abbiamo con noi una compagna del comitato Mammut, del doposcuola Mammut del quartiere di Rebibbia, insomma ospiti che abbiamo avuto più volte proprio per parlare molte volte di dimensionamento ma anche di lavoro sul territorio contro la dispersione scolastica eccetera. Intanto ciao, grazie di essere con noi.
Ciao, buonasera.
Ciao. E diciamo abbiamo parlato più volte di dimensionamento anche con voi ma eravamo rimaste insomma un po' indietro perché purtroppo sono accadute delle cose nell'ultimo periodo, se vogliamo intanto fare un aggiornamento.
Sì, purtroppo, ma in realtà ce lo aspettavamo, sono state approvati i dimensionamenti di 23 scuole a Roma e provincia per l'anno scolastico 2025-2026. Tra queste c'è anche, ci sono anche due scuole nel quarto municipio, territorio su cui diciamo interveniamo con il comitato Mammut e con il dopo scuola. E queste scuole si chiamano Palombini, che è quella proprio la scuola del territorio di Rebibbia, e Perlasca, che invece si trova a Pietralata, quindi un altro quartiere con tutt'altre esigenze, però insomma questi due istituti comprensivi adesso si trovano uniti sotto un'unica dirigenza.
E si tratta di appunto di istituti comprensivi, quindi infanzia, primaria e medie?
Esatto, sì. Le scuole avevano tra i 600 e i 700 alunni entrambe e adesso invece ci si ritroverà con il doppio degli studenti e con anche molti più plessi da gestire. Solo Palombini ne aveva 8 e in un territorio molto più ampio ovviamente. E questo sotto la guida di un'unica dirigente scolastica e anche di un'unica DSGA, quindi un unico direttore dei servizi generali amministrativi.
Voi insomma come comitato Mammut vi siete sempre contrapposti a questi interventi di dimensionamento che peraltro cadono almeno nella città di Roma in più casi su scuole periferiche e quindi anche su scuole dove ci sarebbe forse bisogno di un maggiore intervento anche sociale insomma per rafforzare la scuola e non so se vuoi dire perché contrapporsi al dimensionamento, visto che Valditara, con una dichiarazione che noi abbiamo trovato del tutto incomprensibile, poco fa, insomma, diceva che sostanzialmente dimensioniamo per migliorare. Ecco.
Sì, Valditara chiama i tagli, ottimizzazione dell'efficienza scolastica, ma è chiaramente un eufemismo e poi propone come merce di scambio la possibilità di continuare a creare classi piccole nonostante l'aumento esponenziale del numero di alunni che sono soltanto tagli prevederanno. Noi da Rebibbia abbiamo creato una rete che poi si è andata a formare un vero e proprio comitato contro il dimensionamento scolastico già ormai un anno e mezzo fa, quando era stata approvata la legge di bilancio entro cui erano previsti appunto questi dimensionamenti. Abbiamo già visto assieme al Quartizzolo e a anche le realtà che agiscono in quel territorio quanto sia scioccante poi per una scuola di periferia che tanto si impegna all'interno di territori complessi e con esigenze specifiche quanto sia spiazzante ritrovarsi di fronte a un dimensionamento. L'abbiamo già visto appunto con la scuola Pilotta che appunto in un territorio così complesso come quello del Quartizzolo perde insomma il suo presidio scolastico principale. E ancora lo vediamo un'altra volta a Rebibbia, in un territorio del tutto diverso, ma anche con anch'esso con le sue complessità, in cui una scuola che è molto, in realtà molto attiva come la Palombini sul territorio, che appunto vincitrice di bandi come quelle scuole aperte, che propongono moltissime attività extrascolastiche, che cerca anche di entrare in relazione con alcune realtà territoriali, adesso si ritrova in una condizione del tutto diversa, perché la scuola non è più solo quella del territorio di Rebibbia, ma va a prendere anche tutta un'altra zona, che è quella di Pedralata. Questo allargamento di territori produce ovviamente una generalizzazione dell'offerta formativa, perché le specificità aumentano, no? E quindi per andare anche semplicemente a creare un progetto educativo bisognerà che comprenda tutti, bisognerà considerare delle situazioni molto più generiche, e questo indebolisce l'offerta formativa. Quello che invece servirebbe è tutto il contrario, e cioè una scuola che sia piccola ma anche aperta al dialogo con il territorio, quindi che sia sì innovativa, ma anche in dialogo continuo con quelle che sono le realtà non formali o informali che agiscono su quel tipo di territorio. Ad esempio, per parlare di questioni diciamo un pochino più concrete, il dimensionamento produce l'accorpamento delle segreterie, e quindi anche di norma l'esistenza di un'unica segreteria per tutto il territorio. Noi con il Doposcuola Mammut interagiamo moltissimo con famiglie con background migratorio, che quindi hanno figli scolarizzati in Italia e sono composti da bambini scolarizzati in Italia e genitori invece scolarizzati in altri paesi, che quindi non parlano bene italiano, e spostarsi anche di poco per loro è molto complesso. Già interagire con le segreterie territoriali è una cosa molto difficile, figuriamoci con una segreteria più lontana e che deve occuparsi del doppio degli utenti, insomma. Questo è solo per fare un esempio, poi ovviamente potrei andare avanti e farne molti altri, ma forse è meglio che instauriamo un dialogo anche insieme.
Sì, insomma. No, certamente, insomma, intervengo solo per ribadire quanto è profondamente vero quello che dici tu, e per esprimere veramente stupore rispetto alle dichiarazioni di Valditara, che ha detto appunto: come per rassicurare, nessun plesso verrà chiuso, ma vi sarà una scuola meglio organizzata e più vicina agli studenti. Ora, questa tendenza che è in atto da diversi anni di accorpare quelle che sono le scuole che sono al di sotto di un certo numero di studenti, tu parlavi di scuole di 600 e 700 studenti, che già sono numeri, diciamo, per voler garantire una vicinanza piuttosto elevati, e creare dei corpi abnormi, 1300, 1400, 1500 studenti divisi su più plessi, 6, 7, 8 plessi, è veramente un modo per dare assolutamente un colpo di grazia, perché bisogna cercare di immaginare che cosa significa per una segreteria, parlavi di segreteria, che è, come dicevamo in apertura di trasmissione, veramente uberata di tutta una serie di adempimenti che vanno al di là di quelli che sono i suoi compiti istituzionali, e molte volte riuscire a seguire un numero così elevato di persone assolutamente disperse sul territorio. È un problema di quindi contatto tra l'istituzione, diciamo così, e i singoli, è un problema di offerta formativa che non potrà mai essere vicina a quelle che sono le esigenze, ma è anche molto spesso banalmente un problema di circolazione delle informazioni, che soprattutto quando ci sono persone a background migratorio non possono essere gestite in maniera esclusivamente burocratica attraverso delle circolari che vengono pubblicate in italiano e che non raggiungono le persone. Quindi veramente è un gigantismo che non può che nuocere a quella che è una struttura che dovrebbe essere invece aperta e vicina ai singoli.
Esatto, e infatti se pensiamo anche che all'interno delle segreterie i lavoratori e le lavoratrici sono molto spesso precari e precari, che quindi arrivano magari per pochi anni all'interno di una scuola e devono aggiornarsi con le specificità di ognuna, figuriamoci adesso che si dovranno trovare con il doppio del carico del lavoro, perché è proprio così, cioè gli studenti saranno il doppio di prima e questo provocherà un sovraccarico e è indice proprio anche di una di un mancata attenzione, di una mancata valorizzazione del lavoro amministrativo all'interno delle scuole, che è anche un lavoro molto molto complesso, perché e che in realtà regge tutto l'istituzione scolastica, perché è da lì che passano le verifiche di contabilità, ma anche il coordinamento, la sovrintendenza del personale, la promozione di attività extrascolastiche, e in questo modo aumentando soltanto il carico di lavoro ovviamente non si faciliteranno le cose, quindi non so come si possa parlare di ottimizzazione ed efficienza delle scuole in un contesto del genere, quando è evidente che sarà tutto il contrario. I plessi in una scuola per esempio come quella di Rebibbia, i plessi sono anche molto piccoli e sparpagliati sul territorio. È una condizione particolare, ma che è anche molto, molto interessante, perché i plessi piccoli e la loro distribuzione sulla zona li rendono in realtà anche molto vicini agli abitanti. E questo in realtà potrebbe essere veramente un laboratorio di scuola di prossimità, quella che conosciamo noi insomma a Rebibbia. Però è evidente che a lungo andare, benché si dica che all'inizio i plessi non saranno ridotti, è evidente che è questo il percorso verso cui si sta andando, e che piano piano, con la creazione di plessi con un numero più alto di alunni, piano piano si andranno a restringere i plessi verso la centrale, questo è ovvio, e quindi quelli più piccoli e dislocati, anche semplicemente proprio appunto per un'ottimizzazione della gestione di così tanti istituti, si andranno a perdere. E questo vuol dire però perdere presidi culturali sui territori, che secondo noi è cosa che ripetiamo ormai da un sacco di tempo, è gravissimo e non è accettabile. Il problema di questo è che ci siamo dovuti scontrare molto con la difficoltà di far comprendere queste conseguenze a lungo termine, e anche con la continua appunto disinformazione che si fa intorno a questa manovra, che il Consiglio dei Ministri di oggi è un'ennesima dimostrazione di questo. E perciò per noi è stato molto difficile portare avanti questa battaglia, e anche entrare in dialogo con le amministrazioni non è tutt'altro che semplice, appunto. Sono tantissimi mesi che continuiamo a chiedere la nostra presenza a un tavolo di lavoro, cosa che si è già fatta per dimensionamenti e accorpamenti passati, ma non c'è stata data risposta. Anzi, le nostre amministrazioni, poi in particolare
un tavolo di lavoro che sarebbe stato che avrebbe dovuto chiamare la regione, quindi
si poteva fare a vari livelli in realtà, da quello municipale a quello provinciale a quello poi regionale, ma non è stato fatto a nessuno di questa altezza, insomma. E quello che appunto invece le amministrazioni volevano fare era seguire una strada del tutto diversa, diciamo quella un po' del male minore, quindi proporre dimensionamenti mirati, e non invece quella di un'opposizione radicale, senza mezzi termini, che è quella che avremmo voluto invece seguire noi. e che in altre regioni, per esempio, si sta continuando a seguire. Ci sono moltissime regioni in ritardo sulla dichiarazione dei dimensionamenti, che vediamo un po' che cosa succederà. Probabilmente ci saranno delle sanzioni, ma è un modo anche quello per dire no ai tagli e a questo genere di manovre e anche a questo scarico.
Sì, abbiamo letto che il Consiglio dei Ministri, mi sembra proprio di oggi, dà altri 10 giorni alle regioni per adeguarsi al dimensionamento.
Esatto, vediamo che succederà, però così è sempre uno scarico di responsabilità sulle realtà più piccole, sulle amministrazioni locali e sulle scuole singole, mentre invece quello che la nostra idea è quella di dire no a questa responsabilità, no a questi tagli, e che se la prendessero loro almeno la responsabilità di accorpare, di tagliare, non ce lo chiedessero almeno di farlo, insomma. Solo che per adesso, insomma, non stiamo andando verso quello che
sì,
volevamo.
Senti, sono previsti appuntamenti in seguito a questo, insomma, rispetto al territorio di Rebibbia, ma anche, insomma, diciamo, al territorio più ampio della provincia di Roma?
Adesso sì, stiamo cercando di riorganizzarci anche con gli altri istituti che sono stati dimensionati, quindi ci vorrà tempo. Intanto domani ci sarà una prima assemblea presso questi altri istituti dimensionati a Piazza Gola, ma aspettiamo ancora per chiamare un vero e proprio presidio o altre forme di opposizione. Stiamo ancora riprendendo le fila di quello che è successo e non appena ci coordineremo lo faremo sapere.
Bene, cioè bene si fa per dire, ma comunque aspettiamo notizie da voi per continuare a dare voce a questa importante lotta. Grazie ancora per questo intervento.
Grazie a te, ciao.
Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds dismal. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution.
Ed eccoci ai saluti, quando sono le 18:09 e Likewise è entrata da quella porta.
Preme
con moderazione, perché in realtà mancano una cinquantina di minuti
ancora un po' di
alla
tempo.
Trasmissione, ma noi invece vi salutiamo lo stesso, insomma, e vi diamo appuntamento a martedì prossimo alle 17.
Ciao a tutte e a tutti e ci sentiamo martedì prossimo.
Un giorno come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo. Attento, ascolta, dico, reprimendo chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99, corro, corro, vaglio, corro, corro, vaglio.